Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale. Spalancare le finestre alla comunicazione personale. Aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa.
1359 in onde medie, ciao a tutti e a tutte, questo è Radio Wombat, qui è la stampa rassegnata. Un saluto caloroso a tutti e a tutte voi che ci ascoltate. Se lo fate con continuità sapete che qui si fa cronaca locale, si guardano i giornali, ci concentriamo su quello che più ci interessa, si dà voce quando ci è possibile ai conflitti nel territorio. E vorremmo questa settimana appunto cominciare una sorta di lunga cavalcata nelle cronache cittadine. Ci siamo dotati di qualche screenshot dei giornali di questa, appunto, di questa settimana, per lo più Corriere Fiorentino e Repubblica. Questa settimana le cronache cittadine sono state per forza di cose attraversate dall'iniziativa, dalla piazza non autorizzata per l'appunto di venerdì 30 di ottobre, e quindi insomma è essenzialmente di quella e intorno a quella che le cronache cittadine hanno dato il meglio di sé, e le andiamo un po' a guardare perché appunto credo che sia insomma una cosa interessante, da una parte imprescindibile farci riferimento proprio per lo spazio che ha acquisito nelle cronache, anche perché è un evento di una certa importanza comunque la si pensi, e in tutta onestà diciamo che né la radio né io, cioè la mia redazione monocratica della stampa rassegnata, ci siamo fatti un'idea particolarmente chiara e definita di quello che questa piazza mostra o non mostra, delle luci e delle ombre di un'iniziativa come questa. Ci lasciamo il tempo, diciamo, per far sedimentare un fatto come quello che è accaduto, per quello che può dire da un punto di vista più politico, mentre ci concentriamo su quella che è stata il trattamento, diciamo, mediatico sia prima della manifestazione sia dopo. Va detto, e appunto anche le cronache, i titoli che andremo un po' a guardare lo dimostrano, che si è tentato insomma un gioco abbastanza semplice di contrapporre le manifestazioni, diciamo, buone con la manifestazione cattiva, proprio perché si tenevano anche lo stesso giorno. Le manifestazioni, quelle delle associazioni di categoria che si sono svolte o nei giorni precedenti a venerdì 30, oppure anche altre manifestazioni che si sono svolte sempre venerdì ma in giornata, contrapposte a quella appunto criminalizzata fin dall'inizio di venerdì 30, criminalizzata con toni e argomenti che poi appunto andremo a guardare perché è quello che è più ci sta interessando. Direi che si può appunto cominciare con i titoli dei giornali, e guardiamo appunto la Repubblica del 29 di ottobre, che è giovedì, e che quindi commenta quello che è successo il giorno precedente, quando c'è stata la manifestazione dei ristoratori, la manifestazione degli chef e dei tassisti insieme. C'è Gianni, e infatti le foto dei giornali lo riportano e lo ritraggono seduto, mascherina, cravatta rossa, completo blu, camicia bianca, seduto a terra insieme agli chef, seduti in quel della piazza, tra il Duomo e Piazza della Signoria. Si è tenuta appunto questa, diciamo, doppia manifestazione delle associazioni di categoria, che fanno ovviamente, insomma, un po' riflettere, nel senso che quello che emerge come messaggi da parte di queste categorie è particolarmente ambiguo, e quindi lo dobbiamo prendere con le pinze, perché essendo categorie fortemente legate a doppio filo con il turismo, e sono poi soggette a retoriche e rivendicazioni anche, appunto, che possono anche preoccupare. I rischi per la salute ci sono, lo sappiamo, ci sono soprattutto proprio per i lavoratori e le lavoratrici, mentre le associazioni di categoria hanno da sempre un atteggiamento rispetto al virus che è quello di minimizzare. Lo ricorderete e lo ricordiamo fino al 6 di marzo, quando appunto le retoriche di tutta Italia erano quelle del City is running, per cui Milano is running, Firenze is running, tutti continuano a correre, show must go on, bisogna andare avanti, facciamo finta di niente, il virus non fa danni, non è così preoccupante, è un problema dei cinesi, e in realtà il virus è stato ben altra cosa. E in ogni momento in cui queste retoriche del facciamo finta di nulla, è passato, l'estate lo porterà via, il virus è mutato o altre bischerate di questo genere, in realtà si sono dimostrate per quello che erano, cioè vere e proprie armi di distrazione di massa e retoriche. In questo momento, appunto, le rivendicazioni di queste piazze sono tutte sfumate, tutte abbastanza ambigue, però il tentativo di andare a insistere sui decreti, sul DPCM che vieta le chiusure alle 18 di pomeriggio, può nello stesso tempo anche essere un abbaglio, perché è vero che alcune di queste categorie, alcune di questi ristoranti, alcune di queste attività sono in crisi non per questo DPCM, quanto perché si è, diciamo, bloccato la macchina, si è fermato gli ingranaggi di un macchinario globale che portava a Firenze turisti da tutto il mondo in quantità anche spaventose, definite di overtourism, e tutti ricorderemo quella che era Firenze fino alle vacanze di Natale dell'anno scorso, senza dimenticare che dentro queste aziende, soprattutto la ristorazione e le attività ricettivo-turistiche, si consumano storie di ordinario sfruttamento e precarietà veramente impressionanti. Quindi, insomma, l'idea che oggi tutti insieme appassionatamente vogliano sbloccare e far ripartire una macchina e ritornare alla normalità ci convince fino a un certo punto. Però chiaramente, mentre denunciamo queste ambiguità e questi rischi dentro queste mobilitazioni, va anche dall'altra parte riconosciuto, e lo riconosciamo per forza e per obbligo, il fatto e l'esistenza appunto di lavoratori, di precari, di lavoratrici e di precarie che dentro queste attività soddisfacevano fino a qualche tempo fa la loro necessità di reddito e di salario, e che non la soddisfano più. Questo è chiaramente un problema, e ci sembra appunto che lo spazio, lo spaccato di ambiguità sia proprio questo, cioè tra chi cerca una protezione sociale in termini economici, e assicurata questa sarebbe anche tranquillo e in coscienza starebbe a casa senza sentire un bisogno ossessivo di tornare per forza in una cucina d'albergo o a servire tra i tavoli di un ristorante o a pulire o rifare le camere di un albergo di lusso, e chi invece vuol far ripartire la macchina come era prima, minimizzando i rischi del virus, perché tanto sono quelli che passerebbero sopra la salute e ai contagi, come fino a ieri passavano sopra i diritti alle buste paga, alle ferie o a tante altre appunto diritti dei lavoratori e delle proprie lavoratrici. Comunque, insomma, la piazza è stata, da un punto di vista simbolico, anche di impatto, di immagine notevole, e queste sono gli elementi che ci sembra emergano in modo più forte. Gli chef in piazza, i taxi sfilano, così il lavoro muore, e il governatore Giani si siede in terra accanto ai ristoratori arrabbiati per le misure del DPCM. Altra pagina: allarme per domani, Nardella. Se c'è violenza, tolleranza zero. Vado avanti ancora, il Corriere Fiorentino che apre con no alla manifestazione illegale. Nardella, Piazza della Signoria va protetta, dopo Napoli e Milano non sono tranquillo, chiesti 500 agenti. Si prosegue nelle pagine accanto, l'allarme di Nardella per la manifestazione in Piazza Signoria non va permessa, annunciata per domani sera via social, non è stata autorizzata e non ha una firma, la questura chiede centinaia di rinforzi. E invece dall'altra parte appunto la foto, le due foto dei tassisti in Piazza della Signoria e degli chef in Piazza del Duomo, osti e chef stellati, tutti a terra contro i divieti e i taxi sfilano in centro, clienti azzerati. Gianni si siede con il ristoratore e ribadisce le promesse, chiusura alle 22 se caleranno i contagi. Rischio sociale alto, la violenza danneggia chi è più in difficoltà. Questo era il erano i giornali, i titoli più salienti del 29, guardiamo anche quelli del 30 che ci sembrano non da meno. Il 30 appunto giorno della manifestazione, quindi le retoriche e l'insistenza da parte di Nardella e degli apparati di potere fiorentino aumentano la loro insistenza. E si va con il Corriere che, Repubblica, che dice: il sindaco, i neofascisti nel raduno in piazza. Signoria, allarme sempre più forte per la manifestazione di stasera, vogliono usare la rabbia della gente. Comitato sull'ordine pubblico, no a qualsiasi illegalità. Ecco che insomma Nardella utilizza un argomento che gli è tornato comodo tante volte, che anche alle ultime elezioni regionali lo abbiamo visto, la presenza quindi dei fascisti. Fino a il mese scorso in campagna elettorale per le regionali il problema era il centrodestra, era la Ceccardi, quindi si faceva questo tipo di induzione della paura, quindi per portare i fiorentini, le fiorentine, ma insomma tutti i toscani e le toscane al voto utile, quello che secondo loro era il voto che avrebbe dovuto fermare l'avanzata delle destre. E ancora una volta si tira fuori dal cilindro questo comodo argomento dei neofascisti nel raduno in piazza. Faccio notare, senza presunzione di aver scoperto assolutamente l'acqua calda, chiunque di voi lo può verificare e fare, che i neofascisti poi hanno sguazzato tranquillamente in tutte le piazze fiorentine e anche nelle manifestazioni di cui si parlava prima, quella degli chef e dei ristoratori, perché uno degli esponenti di spicco, di una delle organizzazioni di spicco della galassia della destra neofascista italiana e fiorentina, che è Casa Pound, ha appunto presenziato sia la manifestazione degli chef e dei tassisti, sia quella delle palestre, ha preso le distanze invece dalla manifestazione del 30 per poi organizzare insieme ad altri un corteino serale in uno dei giorni di questa settimana. Quindi la destra certamente a Firenze c'è, sappiamo perfettamente che avrebbero gli amministratori locali i poteri costituzionalmente dati di sciogliere o impedire o levare gli spazi, ma, e lo ribadiamo ancora una volta, mantenerli e tenerli buoni serve poi per fare delle operazioni di comunicazione e retoriche come questa, come quella appunto di voler necessariamente costruire un complotto e una regia occulta dietro una piazza ambigua quanto si vuole, ma comunque spontanea e non riconducibile necessariamente alla galassia dei neofascisti di una parte o di un'altra, e che insomma è tornato utile anche questa volta. Quindi l'allarme lanciato da Nardella, raccolto dall'ordine pubblico, viene raccolto anche dai sindacati si intende in questo caso confederali, che si affiancano a lui dicendo: l'appello di sindacati ed esercenti, isoliamo chi vuole la violenza. Lo stesso giorno, come dicevo, c'era anche altre manifestazioni, quella dei riders e dei lavoratori dello spettacolo. Quando si dice riders si intende i cosiddetti ciclofattorini, cioè coloro che con l'aumento delle piattaforme digitali e la cosiddetta gig economy portano pietanze, piatti, pizze, panini e tutto quello che si desidera dai ristoranti o dai locali della città fino direttamente a casa. Ciclofattorini, insomma, una figura non del tutto nuova, perché Firenze è tra le prime in Italia ad aver conosciuto i runner pizza e i pizza taxi, però certamente una cosa che si è andata ad evolvere. Hanno manifestato anche loro, riders e lavoratori dello spettacolo, la mobilitazione delle due piazze. I ciclofattorini protestano contro il contratto capestro, al sit-in anche anche dipendenti del MAG, chiaramente categorie particolarmente colpite. Poi ovviamente non cambia proprio completamente il disco, però c'è la piazza, c'è l'iniziativa, c'è la manifestazione del 30, la gente risponde tutto sommato in numeri significativi a questa chiamata, come si è detto, ambigua quanto si vuole, ma comunque in qualche modo spontanea e trasversale agli ambienti cittadini. E niente, insomma, ci sono alcuni momenti di tensione. A me, per quello che ho visto, io lo dico con molta umiltà e anche onestà e trasparenza, in piazza non c'ero, mi sono però cercato di informare per quello che si può guardando tanti e tanti video. Oggi purtroppo o per fortuna si può vivere delle esperienze anche a distanza, non solo come didattica a scuola, ma anche in questo caso, perché sono sempre di più coloro che basta accendere il telefonino e poi si può caricare tutto su YouTube. Quindi ci sono persone che hanno messo video anche di 3 o 4 ore che riprendono tutta la manifestazione, ovviamente dal loro singolo punto di vista, ma si vedono tante e tante cose. Questo apre dei problemi non da poco, che conosciamo bene anche dal punto di vista penale, perché ovviamente chiunque è inciampato su una fioriera può essere poi accusato di averla rotta deliberatamente visionando queste immagini, però ci permette dall'altra parte di farci un po' un'idea anche senza aver avuto la possibilità di esserci. A me uno degli aspetti che più ha colpito e mi è sembrato più rilevante per una riflessione futura è quello dell'accanimento poliziesco, perché abbiamo visto delle scene veramente notevoli. Io ripeto, invito a guardarvele se non le avete viste anche da YouTube, come dicevo, perché si vedono, insomma, violenze di polizia non di poco conto. Si vede la fatica dei dirigenti di piazza di tenere a freno i reparti, cose appunto viste in Val di Susa, cose avviste in alcuni meeting di un particolare rilievo simbolico e nazionale. A Firenze non tanto spesso, chissà se ci saranno polemiche anche sulla gestione dell'ordine pubblico, anche se sembra che ovviamente ogni volta che si mette a rischio la città, l'immagine, la Firenze ferita, sia dall'altra parte quindi legittimato qualunque tipo di comportamento di polizia. Io credo, in tutta onestà, che se ci fosse stata una gestione dell'ordine pubblico diversa, probabilmente non ci sarebbero stati nemmeno l'intensità e la durata degli scontri con la polizia, che appunto sono essenzialmente stati scontri con la polizia. Quindi nel tentativo di far valere il diritto di manifestazione, anche se c'era il divieto perché nessuno aveva chiesto formalmente una piazza, eppure è sempre un diritto costituzionalmente sancito e garantito, Nardella ha scelto di blindare la città letteralmente, e questo poi ha generato una dinamica continua di scontri di cui la polizia non si è accontentata. Quando dico polizia intendo polizia, carabinieri e tutte le forze dell'ordine coinvolte, perché si è scatenata in alcuni luoghi del centro fiorentino una caccia all'uomo che è arrivata fino al limite dei viali, una vera e propria caccia all'uomo, accusati per le intenzioni, perché in realtà grandi danni non ce ne sono stati. E chiunque ha un minimo di esperienza di piazza o anche solo di grandi eventi, non c'è bisogno che siano necessariamente manifestazioni politiche, ma potrebbero essere concerti o altre situazioni di grandi numeri e grandi presenze, sa che molte persone che si spostano insieme sono un rischio di per sé, anche per le strutture minime come sono state le fioriere, tanto decantate perché sono state rotte diverse fioriere, o i secchi della spazzatura che non erano stati tolti e che quindi magari sono stati impattati dal passaggio delle persone, sia dei manifestanti ma anche della polizia, che vi invito, come ho detto ancora e lo rifaccio, a guardare i video di YouTube dove si vedono i tentativi della polizia di inseguire i manifestanti che con le macchine si impattano con i cassonetti o con le biciclette di Mobike che i manifestanti avevano messo avevano messo in mezzo alla strada nel tentativo di rallentare o impedire gli inseguimenti di polizia. E quindi i danni chi li ha fatti, chi ha messo in mezzo il cassonetto o chi ci è andato a addosso con una macchina, con un'automobile? Punto di domanda, guardatevelo e fatevi un'idea da voi, senza bisogno che sia io a dare più di tanti giudizi. Firenze apre Repubblica, e appunto è il 31, petardi, scontri e cariche in centro, la notte della paura. Qui insomma non si scappa, il titolo è più che esplicito. Sfocia in violenze la manifestazione non autorizzata indetta in Piazza Signoria contro il DPCM anti-Covid, urla contro Conte e il governo fioriere di velte, bottiglie contro la polizia che respinge l'attacco, estrema destra antagonisti contro 300 uomini delle forze dell'ordine. Ecco qui appunto il teorema è costruito, la polizia respinge l'attacco o sono i manifestanti che respingono la polizia? Guardate, fate e dite che sia, insomma, che la polizia sia stata frapposta alla traiettoria di lanci di oggetti che avrebbero colpito altrimenti il Duomo, le statue o il centro cittadino. È tutto da discutere, perché appunto non si può dire che se è stata tirata una bottiglia su un cordone di polizia quella bottiglia avrebbe colpito una statua, chissà che sarebbe successo se la polizia non ci fosse stata. Questo è un processo alle intenzioni che non ha senso né da un punto di vista legale, ma neanche da un punto di vista politico o psicologico. Cioè, se la bottiglia è stata tirata alla polizia, si valuta quel fatto, non quello che sarebbe potuto succedere se la polizia non ci fosse stata. Quindi, insomma, diciamo, è per dire che le sparate giornalistiche che seguono poi le dichiarazioni della politica sono veramente grosse. La protesta scende dalla bicicletta, tutti fermi, vogliamo un contratto. Questo è l'articolo di Repubblica, diciamo, a favore della manifestazione autorizzata dei riders, i fantasmi del palcoscenico, noi dimenticati e senza garanzie. Questo è l'articolo, diciamo, a favore dei lavoratori dello spettacolo che denunciavano la propria situazione, come detto. Poi c'è un altro articolo a favore sempre delle proteste degli insegnanti e dei genitori rispetto alla scuola. Genitori, studenti e prof contro la DAD, così è un disastro, si doveva evitare. A me pare, per questa costruzione della divulgazione delle notizie, che il tentativo sia un po' quello, come dicevo, di contrapporre le manifestazioni buone, quelle autorizzate, a quelle non autorizzate. La cosa ovviamente non è né da parte mia né da parte della radio un'approvazione incondizionata di quello che è stato la piazza di venerdì, ma ci sembra appunto un meccanismo, un gioco che ben conosciamo, quello della contrapposizione fra buoni e cattivi, che va poi a insistere su un unico e centrale punto, che è quello dell'uso della violenza. Se invece di violenza ragionassimo in termini di uso della forza, le cose chiaramente cambierebbero, perché come la politica e in questo senso anche i giornali condannano le violenze e il lancio di un cassonetto, che tutto sommato è un gesto di cui non ci interessa più di tanto parlare, ma nello stesso tempo, mentre si condanna il lancio di un cassonetto, si condanna anche quello che potrebbe essere invece un uso della forza sociale, che è ben altra cosa rispetto alla violenza, descritta in termini molto generici, che invece ha un segno politico molto forte. Un altro elemento che a me sembra importante e utile sottolineare è che ben poco è stato utilizzato come argomento per screditare la piazza spontanea di venerdì 30, l'argomento del contagio. A me questa cosa un po' ha colpito e un po' per certi aspetti ha anche stupito. Mi porta a fare questa riflessione, che così faccio a voce alta e condivido con voi, che è: come mai non si è detto non andate in piazza il 30 perché vi contagiate, perché non sono vietati gli assembramenti, perché la situazione è pesante, che sono poi le stesse cose con le quali si chiudono le scuole, mentre nello stesso tempo si è detto non andate perché ci sono i fascisti? Non è che forse la valutazione che fanno i signori al potere è che oggi, a differenza di marzo e aprile, sarebbe improponibile chiudere tutti dentro casa pretendendo che in nessun modo e con nessuna manifestazione si possa denunciare quelle che sono responsabilità oggettive nella gestione del Covid, e quindi che sarebbe stato inutile provare a contenerli? Boh, non lo so, io ho questa cosa un po' mi è sembrata, e quindi diciamo l'asticella viene abbassata, per cui non si può chiedere di non manifestare in assoluto, come è stato chiesto a marzo, ad aprile e fino alle prime riaperture di maggio, e quindi accontentiamoci di far passare bene le manifestazioni autorizzate e denigrare con altri argomenti la violenza, l'infiltrazione fascista, l'infiltrazione degli ultras, la città ferita, il decoro e altri argomenti, screditiamo altre forme di protesta. Lo facciamo perché in un modo o nell'altro qui la gente protestare vorrà e dovrà protestare, quindi impedirglielo completamente in assoluto non è proponibile. Questo è quella che credo essere una lettura credibile di quelle che sono state le retoriche prima della manifestazione e dopo, che abbiamo guardato insieme in questi quasi 30 minuti di parlato e di monologo. Facciamo quindi una prima pausa musicale.
La rincorsa costantemente.
Coltivo la realtà nei dubbi, semino i miei frutti. Prendo stelle bianche agli occhi buie, nella massa solo come tutti. Buia la mia anima che latita ogni volta celata dai trucchi. Sa del nulla che divora un cuore crudo e sa di tutto quel silenzio che ora sputo. Sarà solo muto perché muta questa vita, appare muta e grida fra. Come che è muto perché prima ascolta poi parla con dita. Mani per parlare, la matita chiusa in sé come l'essere e il pensare. Perché qua c'ho crescere e trasformarsi.
Trasformarsi.
E poi spogliarsi è come temperare. So che devo stare zitto per pensare. Il loro zitto è un cazzo di eufemismo. Hanno lo sguardo fisso e nulla dimora in quelle parole. Come in teste mute, in testa noi in comune abbiamo solo sole. Parola per parola, sarò silenzioso come chi cerca una nota. Divenire cosa, quando, come, mo che muto è verbo. Ho una direzione. Ora che la mente sa che fa come la vista. Ora che ogni sua realtà è là dove la fissa. Ora pare dritta, ora pare storta. La fantasia è là, dopo la porta. Ora che la mente sa già quello che fissa. Ora che scrive ciniche parole sulla lista. Parole di un artista. Ora che sa dove l'ho scritta. La verità in cui giungono qua è un punto di vista.
La verità in cui giungono qua è un punto di vista. È un punto di vista. La verità in cui giungono qua è un punto di vista. È un punto di vista. La verità in cui giungono qua.
Nei volti che conosco di dubbi ce n'è un mare. E piano vite certe, più ne so contare. Verità sociale, a loro basta questo. Formano alveari come nuovi mondi. E dentro tutto è reale. Paralleli soli non li scaldano ma incantano. Loro sotto sovrapposti parlano di niente. Di possibili niente. Certe dimore tu per vedere devi averle. Senza più ragioni, solo un senso. Il sesto è fuori dal senso di una morale da contesto. Il dubbio resta certo. E ora distingo quello che sento. Anche la verità che dici da quella realtà che hai dentro. Io vengo dalla scuola umana. Certe verità le so e le tengo bene a bada. Vivo sempre male queste mode. E ora che il mio nome è in giro credo che odio me come sto nome. Irreali coppe nel le mani pro troppe. Serve a dare una realtà di forme a teste rotte. Se poi solo forme, noi siamo come acqua. La forma che assumiamo è quella nella testa e basta. E che dovrei pensare? Brucia come lava, brucia per lavare. So che la tua notte chiama, io la mia so dare. Forme etere, poi una dimensione. Abiti e parole che la vestono di un nome. Lei che lava le persone dal nulla. Che l'oppia ragione culla nel più antico buio giungla. Di un eterno lungo nulla che ora il mio timore espugna. Muto vive e creo.
Bene, ciao, rientriamo in voce. Se vi collegate adesso, questa è Radio Wombat, noi siamo la stampa rassegnata, abbiamo parlato finora con una lunga cavalcata sulla cronaca locale di quella che è stata la piazza del 30 di ottobre a Firenze, che tante preoccupazioni ha suscitato agli apparati di potere locali. E ora andiamo a Prato, davanti al Panificio Toscano, dove sabato 31 si è tenuta un'importante riunione per sostenere questa vertenza che va avanti ormai da anni contro la precarietà, contro lo sfruttamento più brutale e contro l'arroganza padronale. Non solo questo, ma anche l'apertura di una nuova vertenza dentro una tintoria al Macrolotto, e vanno avanti le mobilitazioni. Laddove c'è sfruttamento, c'è resistenza, c'è voglia di cambiamento. Con Sara del Siccobas, senza perdere altro tempo, Sara, a te la parola, raccontaci un po' come sta andando lì a Prato.
Ciao a tutti e un saluto a Radio Wombat che ringrazio perché ancora una volta ci dà lo spazio per poter raccontare quello che stiamo facendo. Parto dalla lotta della Tintoria Sunshine in cui cioè che abbiamo iniziato questo venerdì scorso a penso il 29 ottobre e abbiamo iniziato uno sciopero a oltranza con 20 lavoratori di questa tintoria del macrolotto di Prato, una tintoria a conduzione pachistana, ma che diciamo porta avanti lo stesso tipo di condizione e del resto di tanta parte del macrolotto, cioè 12 ore al giorno per 7 giorni consecutivi, nessuna malattia pagata né festività per stipendi che vanno dai 1000 ai 1200 euro al mese. Abbiamo iniziato con questi lavoratori, una ventina di loro su 50 in tutto che lavorano dentro la tintoria e chiedendo immediatamente diciamo il minimo che si dovrebbe avere, cioè contratti indeterminati e turni di 8 ore per 5 giorni settimanali. E lo sciopero sta andando molto bene, abbiamo continuato anche nel weekend e proprio questa mattina si è aperto un tavolo e quindi ci è stata fatta la proposta diciamo nei prossimi giorni di avere un tavolo di confronto per riuscire ad avere un accordo, per cui è un risvolto molto positivo, vedremo, diciamo, noi non cantiamo già vittoria, però comunque è un passo in avanti molto importante e spero che diciamo, riusciremo nel breve termine a riportare anche appunto, diciamo, un'altra vittoria nelle tintorie e poter andare avanti in questo lavoro che si sta facendo insieme a tantissimi lavoratori che sempre di più decidono di iniziare a scioperare, di iscriversi a un sindacato per diciamo interrompere questo sistema di sfruttamento. E già diciamo intorno a questa tintoria Sunshine lì nel macrolotto già la voce si sta spargendo tra i pronto moda e le altre tintorie che sono presenti nella zona e quindi noi siamo anche molto contenti di portare avanti questa iniziativa in quello spazio lì che ancora no, in cui ancora non eravamo arrivati, diciamo, la zona prettamente industriale, mentre invece in passato eravamo sempre stati in tintorie, diciamo, più nel tessuto urbano, residenziale. E questo è tutto per quanto riguarda la tintoria Sunshine, mentre invece sabato abbiamo fatto una iniziativa al Panificio Toscano, un'assemblea di confronto su quelle che sono appunto state le problematiche legate all'emergenza coronavirus sul lavoro, ma in particolare anche per rivendicare diritti essenziali per lavoratori essenziali, per cui per mettere in luce il fatto che gli stessi lavoratori che durante la pandemia hanno fatto dei sacrifici, hanno lavorato continuamente senza mai fermarsi, rischiando il contagio e che venivano chiamati eroi, ad oggi si trovano nelle stesse identiche condizioni di prima, per cui a partire dai lavoratori del Panificio Toscano che hanno fatto il pane, la pizza, i dolci, hanno continuato molto più di prima a lavorare e che oggi, ancora dopo 14 mesi, aspettano che il verbale dell'ispettorato del lavoro venga applicato. Diciamo, faccio una piccola parentesi, lì al Panificio Toscano sono 14 mesi che l'ispettorato del lavoro ci ha dato ragione, che quindi ha riconosciuto il fatto che i livelli di inquadramento sono sbagliati e che anche il contratto nazionale applicato è quello sbagliato, perché Panificio Toscano è un'industria e non è un forno, un piccolo forno. Noi abbiamo appunto l'ispettorato ci ha dato ragione, ma il panificio toscano continua sostanzialmente a fregarsene e sostenere che possono continuare a fare come vogliono. Per cui noi abbiamo voluto parlare del panificio, ma non solo, sono intervenuti anche altri lavoratori, anche della sanità, a raccontare quello che è stata l'emergenza coronavirus durante la prima ondata, nel periodo di marzo, aprile, maggio, e come ad oggi di nuovo stiamo tornando in una situazione critica, e allo stesso tempo anche di come di quante difficoltà ha creato il sistema di appalto dei lavoratori nel settore sanitario, quindi come le diverse categorie siano tutte divise e spezzettate tra di loro, tra diverse società appaltanti, e che quindi questo poi crea come al solito condizioni di lavoro peggiori, appalti sempre a ribasso, e quindi una qualità del sistema sanitario nazionale molto molto più bassa. È stata un'iniziativa importante, molto bella, e con ovviamente sciopero annesso, nel senso che i lavoratori hanno si è proclamato una giornata 24 ore di sciopero che sono state fatte al panificio toscano, sia a Livorno che a Prato. Una giornata che è andata molto bene, per quanto per quanto noi vogliamo continuare ad andare avanti su questa vertenza che ormai dura da 3 anni, e inizieremo, già ci stiamo preparando per andare in tribunale per richiedere appunto l'applicazione di quello che l'ispettorato ha sancito, ma non solo. Ovviamente sempre anche davanti ai cancelli si continuerà questa battaglia, che vede appunto questi lavoratori non stancarsi mai, aver ben chiaro che per quanto appunto sappiano che la strada è lunga, già è stata molto lunga fino a oggi, abbiamo ottenuto delle cose, abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non abbiamo ottenuto tutto quello che chiedevamo. I lavoratori sanno che non è una strada semplice, sicuramente quando hai davanti e contro i colossi come la Coop, di cui il panificio toscano è un fornitore, la Coop con tutti tutto il potere che sta dietro la Coop, che sappiamo molto bene, e dall'altra parte i sindacati confederali che con a capo la CGL che ti remano contro. Queste le condizioni sicuramente non sono favorevoli, ma dalla nostra parte abbiamo una grandissima determinazione che ci ha accompagnato per appunto questi anni, e sicuramente la coscienza di avere ragione, e come abbiamo dimostrato più volte sotto tanti punti di vista, e quindi di essere nel giusto, e questo dà la forza a questi lavoratori appunto di continuare nelle difficoltà, nelle lettere disciplinari, nelle pressioni che ovviamente avvengono sempre al panificio toscano, ma convinti di non voler mollare e pretendere che venga applicato il contratto industriale dal momento in cui il panificio è un'industria. Io vi saluto, spero di potervi aggiornare presto su come stanno andando queste vertenze e diciamo un po' su le novità che ci sono nel mondo del lavoro. Un saluto a tutti, un abbraccio.
Sara, grazie mille per tutto quello che ci hai detto, continuiamo ovviamente come Radio Wombat a seguire le vertenze che si sono aperte, un augurio per la tintoria Sunshine. Ed ora torniamo da Prato verso Firenze, si va alla Casa del Popolo Il Campino, che è stata una delle ultime vittime nel DPCM del governo, che ha chiuso inspiegabilmente, diciamolo pure, anche le case del popolo. Ovviamente non mancano le proteste degli attivisti, delle attiviste, dei soci della Casa del Popolo del Campino, che è stata tra le altre cose anche un importante presidio di solidarietà durante il lockdown, e da loro vogliamo sentire come stanno vivendo questo momento dentro la cornice più generale di quello che accade e che in qualche modo segna una differenza di questa fase rispetto alla prima, che come fenomeno nuovo ci ha visto rispondere in maniera disciplinata e solidale, facendoci chiudere in casa laddove è stato richiesto, e ora in qualche modo le responsabilità del governo e delle istituzioni nella incapacità manifesta di gestire la pandemia non possono più essere nascoste, e si danno continuamente piazze, manifestazioni che dimostrano nemicità e fastidio, insomma, sociale diffuso per quello che sta succedendo. A voi la parola per raccontarci come la state vivendo e quello che pensate dei recenti fatti anche in città.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Io sono Lorenzo, sono un socio della Casa del Popolo del Campino, nonché militante di Potere al Popolo, e vi racconto un pochino come sta andando avanti, insomma, questa storia della chiusura delle Case del Popolo. La storia inizia martedì sera, quando veniamo a conoscenza di una circolare emanata qualche ora prima dal Ministero degli Interni che interpretava il DPCM del 24 ottobre. Il circolare nasce da una richiesta di chiarimento da parte delle grandi realtà associative italiane, dall'ARCI all'ACLI, che erano preoccupate perché non riuscivano a capire cosa effettivamente bisognasse fare all'interno del terzo settore per adeguarsi al DPCM, visto che il DPCM non chiariva cosa avrebbero dovuto fare le realtà associative. Questo tipo di circolare interpretativa è arrivata come una doccia fredda, perché di fatto stabilisce la chiusura dei circoli, se non per alcune attività molto limitate come un'attività educativa per bambini, e soprattutto impedisce l'attività di somministrazione di bevande e di alimenti. Vuol dire che i bar delle Case del Popolo, a differenza di tutti gli altri bar e di tutte le attività ricettive in generale, devono chiudere definitivamente, mentre le attività ricettive, come sapete, sono aperte fino alle 18. Prima di proseguire con la disamina della circolare, spiegandovi anche come stiamo reagendo, diciamo, a questa chiusura, io vorrei fare una premessa. Noi non siamo assolutamente per aperture indiscriminate. Siamo molto preoccupati per l'andamento della pandemia. Probabilmente già adesso in Campania, in provincia di Milano, sarebbero necessari dei lockdown localizzati, perché la tenuta del sistema sanitario, in particolare delle terapie intensive, è ormai al di fuori del limite del consentito. Ormai c'è una saturazione, soprattutto in Campania, in provincia di Milano, ma in Toscana tra una settimana probabilmente saremo nella stessa situazione, almeno stando a quelli che sono i dati sulle terapie intensive. Quindi, insomma, la situazione è grave e probabilmente si dovrà procedere a una stretta delle chiusure. Di questo siamo abbastanza consci, e pensiamo che sia ormai a questo punto arrivati a una situazione in cui il sistema di tracciamento è completamente saltato, l'unica strada percorribile. Detto questo, la prima cosa che va detta è che questo nuovo lockdown potrebbe benissimo essere evitato, e il governo per 8 mesi non ha fatto nulla, ha dispensato mance in particolare alle imprese, molto più che alle classi popolari, a chi non arrivava più a fine mese, a chi aveva una cassa integrazione insufficiente per mandare avanti la propria famiglia, eccetera. Non ha seguito quelle che erano non solo le raccomandazioni, ma dei veri e propri piani che sono stati elaborati, ad esempio, dal virologo Crisanti, il padre del modello veneto, che c'è una bellissima intervista su TPI, io consiglio veramente a tutti di leggerla, che aveva presentato un piano per autoprodurre in Italia 400.000 tamponi al giorno, innovando completamente la modalità di produzione dei reagenti e di somministrazione dei reagenti alle provette, e quella che ha consentito la tenuta del modello del Veneto nonostante Zaia, e questo piano è stato messo in un cassetto e non utilizzato, probabilmente perché si preferisce dare 3, 4, 5 milioni al giorno ai laboratori privati in Italia. Quindi noi siamo in una situazione in cui si spende di più e si è meno efficienti, perché per tutelare gli interessi di pochi. Non si è assolutamente proceduto alle assunzioni dentro la sanità pubblica, non si è assolutamente proceduto ad assumere insegnanti, a trovare, a reperire le aule dal patrimonio pubblico inutilizzato per spacchettare le classi e procedere quindi a un distanziamento più efficace all'interno delle scuole, non si è proceduto a acquistare ed eventualmente requisire quelle che erano i mezzi del trasporto pubblico. Chiaro che dopo 7-8 mesi la situazione è abbastanza quella che era 7-8 mesi fa, cioè siamo totalmente impreparati di fronte alla pandemia. E di questa situazione però stanno facendo le spese soprattutto quei settori che hanno meno peso economico e meno peso politico in questo paese. Questo, oltre a, diciamo, ad essere una vera e propria discriminazione, perché se i bar sono aperti fino alle 18 non si capisce come mai le case del popolo debbano chiudere prima, e denota anche un'assoluta mancanza di conoscenza di quelle che sono le catene di contagio. Noi a tuttora non abbiamo abbastanza dati per capire dove stanno avvenendo i contagi, ma sicuramente non avvengono nelle case del popolo, perché nessun contagio e nessun focolaio è partito da una casa del popolo, o la casa del popolo appunto da moltiplicatore della catena di contagio. Su questo questo possiamo dirlo con una certa sicurezza, perché tutte le case del popolo dall'inizio dei DPCM si prendono i nomi e i numeri di telefono con gli orari di accesso delle persone che entrano, e quindi noi abbiamo un database abbastanza definito di quelle che sono gli ingressi all'interno di una casa del popolo, e quindi possiamo dire con una certa sicurezza che non sono stati assolutamente dei luoghi di contagio, eppure sono state chiuse. E questo denota una terza cosa, che probabilmente il governo non ha alcuna conoscenza del territorio che amministra, perché se avessero avuto questa conoscenza probabilmente avrebbero scritto le leggi diversamente, queste DPCM in maniera molto diversa. Le case del popolo infatti sono state uno strumento di solidarietà importantissimo durante il primo lockdown. Non parlo di tutte le case del popolo, chiaramente ci sono case del popolo che ormai sono dei contenitori vuoti, di fatto fanno solo attività di somministrazione di bevande, però ci sono alcune case del popolo, quelle dove c'è stato un afflusso di nuovi iscritti, di nuovi aderenti, di nuovi militanti che hanno iniziato a riportarle alla loro antica tradizione di essere uno strumento di mutualismo e di solidarietà nei quartieri popolari, che hanno messo in piedi durante il lockdown la spesa alimentare. Ad esempio, dal campino sono partiti dei ragazzi, in particolare i Rude Boys, che sono la curva del Rifredi, che hanno portato la spesa alle persone anziane del quartiere di Rifredi, alle persone immunodepresse, a chi per qualsiasi motivo era bene restasse a casa e non si esponesse troppo al rischio di contagio. E dalla Casa del Popolo del Campino, per esempio, è partito il sostegno alimentare alle famiglie di Rifredi. Abbiamo attivato Come Potere al Popolo, insieme alla Casa del Popolo, insieme a Fuori Binario, una raccolta fondi che ci ha permesso di raccogliere circa 5.000 euro più tutta una serie di fondi, diciamo donazioni di natura da parte degli esercenti, che ci hanno permesso di assistere circa 300 famiglie, portando all'interno delle loro case dei pacchi alimentari con il necessario per sopravvivere durante i mesi di lockdown, in cui la cassa integrazione non arrivava, in cui molti erano esclusi dai sussidi, in cui gli stessi aiuti da parte del comune non arrivavano. Questa attività di solidarietà sul territorio ci ha permesso non solo di aiutare le persone, ma di segnalare per esempio al comune quelle che erano le criticità dei provvedimenti. I pochi soldi che sono arrivati ai comuni, che vorrei ricordarlo non erano nemmeno stanziamenti straordinari ma ordinari da parte del governo, che sono stati semplicemente anticipati, sono stati gestiti ancora peggio dai comuni, ad esempio dal comune di Firenze, che ha scritto che li ha distribuiti probabilmente a chi non ne aveva bisogno e chi non sono arrivati a chi ne aveva bisogno. Faccio un esempio: per quanto riguarda i buoni spesa sono stati dati a chi aveva la possibilità di dimostrare un calo del reddito marcato a causa del lockdown. Il problema è che molti lavoratori e lavoratrici di questa città sono lavoratori del turismo, dove si lavora purtroppo anche a causa di scarsi controlli da parte dell'ispettorato del lavoro o a nero o a grigio, e quindi era molto difficile per loro dimostrare che c'era stato un calo di reddito, visto che il fuori busta non è registrato spesso. Quindi quello che è successo è che molti lavoratori e lavoratrici non hanno ricevuto i buoni spesa, mentre non hanno ricevuto magari anche avvocati, magari anche notai, magari anche architetti, che invece avevano visto la loro attività diminuire, ma certo non erano le persone più bisognose in quel momento per quanto riguarda gli aiuti alimentari. Ecco, questo è solo un esempio di come sono stati gestiti gli aiuti e probabilmente le case del popolo, facendo esperienza di quello che è stato il primo lockdown, dovrebbero essere invece valorizzate da parte delle istituzioni, prevedendo ufficialmente che diventino dei luoghi di aiuto e solidarietà all'interno dei quartieri, che quindi le attività inerenti a questo tipo di attività appunto siano consentite e soprattutto vengano promosse, e sarebbe anche buono che le istituzioni ascoltassero un po' di più chi sta veramente nei quartieri, chi conosce veramente il tessuto sociale della città, invece di continuare a sprecare soldi dandoli a chi non ne ha veramente bisogno. Ma evidentemente anche qui ci sono un po' di interessi da tutelare. Cosa chiediamo? Chiediamo innanzitutto che le case del popolo non vengano discriminate. Se i bar restano aperti fino alle 18, anche le case del popolo devono restare aperte fino alle 18, fino a nuove disposizioni, chiaramente. Per quanto riguarda la parte economica, chiediamo che venga applicato un principio semplice: zero entrate, zero spese. Se noi non abbiamo entrate perché i corsi sono sospesi, perché il bar è chiuso, non possiamo far fronte alle spese, che sono spese non da poco, tra bollette e tasse, e per cui è indispensabile che vengano sospese i pagamenti, che vengano esentate le case del popolo dal pagare queste tasse, queste bollette, in proporzione rispetto a quanto dovrebbero pagare, chiaramente, per il periodo di chiusura. E stiamo muovendoci sia in autonomia sia insieme ad Arci. Arci ha iniziato sin da subito un battage mediatico che è effettivamente riuscito a raggiungere le testate più importanti, i telegiornali, e ha organizzato un flash mob per venerdì scorso, in cui delle case del popolo sono stati sfitti striscioni, cartelli, in protesta con questa decisione del Ministro degli Interni. Noi, come Casa del Popolo del Campino, abbiamo prodotto un nostro volantino che abbiamo distribuito nel quartiere di Rifredi, circa 500 copie tra Piazza Dalmazia e Piazza Leopoldo. Siamo stati anche nelle piazze dei lavoratori dello spettacolo e dei riders, che costituiscono il grosso della nostra utenza. E quello che tendiamo a fare è chiamare tutte le case del popolo più attive della città e provare a organizzare un presidio sotto alla prefettura. Ora, questo ancora non è ufficiale, perché dovremo ancora discuterne, dobbiamo ancora capire qual è la formula migliore, però sicuramente la mia organizzazione spingerà perché venga fatto qualcosa di più d'impatto, che in qualche modo obblighi la prefettura e il governo a muoversi per evitare questa discriminazione. Per rispondere infine alla tua ultima domanda, cosa ne pensiamo delle proteste di venerdì? Beh, noi pensiamo che noi non dobbiamo muoverci in maniera corporativa. Non penso che nessuno all'interno delle case del popolo creda che noi dobbiamo restare aperti e non ce ne frega nulla degli altri, non ce ne frega nulla se qualcuno si ammala. Questo non è il nostro spirito, noi siamo preoccupati anche per noi stessi e per la nostra salute, e pensiamo invece che bisogna mettere in campo delle misure universali che siano in grado di rispondere non solo alla crisi sanitaria, quindi tamponi, tracciamenti, ma anche alla crisi sociale innescata dalla pandemia, perché i poveri in Italia sono ingigantiti. Pensiamo che le piazze che ci sono state in questi giorni, quella di venerdì a Firenze, rappresentino un malessere sociale. Non pensiamo affatto che siano frange di estrema destra che hanno deciso di cavalcare la situazione. questa è una baggianata buona per tutte le stagioni, ma in realtà chi è stato in piazza ha visto benissimo che dentro c'erano soprattutto esercenti impoveriti dalla crisi, una classe media che sta rapidamente scivolando in miseria senza passare nemmeno dal lavoro dipendente, e ci sono anche fasce escluse o per cui la cassa integrazione non è più sufficiente, di lavoratori quindi, e c'è un malessere diffuso, e ci sono state anche, c'è stata anche probabilmente una spinta giovanile che del rifiuto radicale di quelle che sono le politiche del governo, di quello che è l'ipocrisia che in questo momento viene messa in campo, reti unificate, e c'è stato tanto. Quello che però secondo noi va evitato è una frattura tra chi in questo momento ha il lavoro e si preoccupa soprattutto della propria salute, e quindi una grossa parte del lavoro dipendente, e chi invece, avendo perso la propria attività o essendo in una situazione di estrema precarietà già da prima della crisi, sta scendendo in piazza e chiede, in alcuni casi, a mio avviso, a nostro avviso, sbagliando, aperture indiscriminate. Ecco, noi pensiamo che che una delle posizioni corporative che chiedono aperture discriminate sono sbagliate, pensiamo invece che vadano rafforzate quelle parti che pure ci sono forti all'interno delle proteste di questi giorni. Pensiamo ad esempio solo ai lavoratori dello spettacolo, o pensiamo a tanti lavoratori che magari vogliono un sostegno al reddito ma non sono assolutamente d'accordo ad ammalarsi per far arricchire il loro padrone o padroncino. Ecco, pensiamo che vadano a rafforzare le frange e chiedono un sostegno al reddito reale, che in questo paese non c'è stato. Il reddito di emergenza stanziato dal decreto rilancio era una elemosina, 1 miliardo di euro non serve a nulla se si vuole affrontare realmente la perdita del reddito per chi è rimasto senza un'attività, per chi è rimasto senza lavoro in questo periodo, e serve uno stanziamento straordinario, e i soldi vanno presi dove stanno, cioè nelle tasche di quelle 500.000 famiglie in Italia che hanno il grosso della ricchezza privata di questo paese, una ricchezza enorme, da record rispetto a quelli che sono i paesi occidentali, ma non solo, e che andrebbe ridistribuita. Un governo sedicente di sinistra, ad esempio in Spagna, seppur timidamente, dovrebbe fare, come è stato fatto in Spagna, seppur timidamente dovrebbe farlo. Evidentemente non abbiamo un governo di sinistra, abbiamo un governo di democristiani che in questo momento sta cercando di tenere a galla il proprio consenso, ma evidentemente di fronte a una situazione straordinaria non è in grado di farlo, e quindi le proteste che sono esplose risentono di questo malessere diffuso sociale che c'è. Noi non pensiamo assolutamente che si tratti dei fasci di estrema destra, ci siamo stati venerdì in piazza, c'erano esercenti, c'erano piccola borghesia che sta rapidamente scivolando in miseria, c'era anche un pezzo di lavoro dipendente più precario. Insomma, far finta che queste proteste siano delle proteste in scenare da frange violente vuol dire nascondere sotto il tappeto quelli che sono i problemi sociali crescenti di questo paese, e addirittura, secondo me, questa è la cosa più pericolosa, cercare un capro espiatorio per giustificare nuove chiusure e nuovo lockdown, che invece è necessario a questo punto vista la situazione sanitaria, perché e non prendersi la propria responsabilità da parte del governo rispetto a quello che è stato fatto. Quindi io penso che queste proteste non vadano sostenute in maniera critica. Io non sono d'accordo con chi dice c'è stata la rivolta finalmente delle classi popolari. Secondo me c'è una frattura pericolosa tra chi chiede aperture indiscriminate e chi invece vorrebbe semplicemente un sostegno al reddito, ma è preoccupato per la situazione e non si vuole ammalare assolutamente. E pensiamo invece che bisogna unirsi in un programma che chieda soprattutto reddito un vero reddito universale di emergenza, che chieda che si reinvesta nel pubblico finalmente, che vengano presi in mano i settori come la sanità, i trasporti, la scuola, e vengano in parte socializzata una parte dei mezzi di produzione, visto che noi stiamo dando miliardi di euro alle imprese senza avere nulla in cambio, senza poter mettere bocca come pubblico su quella che è la direzione strategica dell'economia di questo paese, che sicuramente non va bene così com'è. Pensiamo solo al caso dell'Ilva, delle acciaierie, pensiamo a tutte le filiere che si stanno, che sono preda dei speculatori, come la filiera agroalimentare. Insomma, serve un piano per il futuro per questo paese, ma questo governo evidentemente non è in grado di darlo. Quindi ben vengono le proteste, ma ben venga anche la capacità dei compagni, delle compagne, delle persone più con più coscienza di classe in questo paese, di studiare quelle che sono le soluzioni e di portarle nelle piazze e di farle diventare un mantra che deve diventare la parola d'ordine dei movimenti che ci saranno da qui in avanti, perché è evidente che la miseria non si può nascondere sotto il tappeto.
E allora, veramente a razzo, perché siamo in chiusura, il tempo è tiranno. Un saluto a Lorenzo, un saluto a Sara che sono stati con noi e un ringraziamento a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato. Per questa settimana La Stampa Rassegnata è tutto, alla prossima, ciao!